tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognino.
Vi salutano cordialmente Luisa Nitti e Paolo Tognina. Buona domenica.
E ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Da oggi, Luisa, in versione estiva.
E sì, Paolo, con l'arrivo dell'estate la trasmissione cambia completamente. Inauguriamo una versione rinnovata del programma ed ecco le novità che vi proponiamo.
La prima novità è la rubrica Ritratti, conversazioni sulla vita e la fede. Si tratta di incontri con persone che lavorano e sono impegnate negli ambiti più vari, dalla politica al giornalismo, al mondo letterario, a quello dell'economia.
Il rapporto fra fede, spiritualità e scelte di vita è il filo rosso che lega queste interviste.
E poi Tempo dello Spirito in versione estiva propone una pagina musicale in compagnia di Claudio Laiso, già regista radiofonico RSI. Abbiamo incontrato Claudio la scorsa settimana, forse lo ricorderete, per una prima breve intervista di presentazione.
E riprendiamo oggi il filo di questa conversazione. Con Claudio Laiso avremo uno spazio di ascolto e commento di brani di musica evangelica prodotti nella Svizzera italiana.
Ma non è tutto, Luisa, perché a chiudere ogni puntata di Tempo dello Spirito estate ci sarà una nuova rubrica intitolata 10 parole, i comandamenti per le donne e gli uomini di oggi, curata dal collega Gino Driussi.
Il ritratto che presentiamo oggi, prima domenica estiva di Tempo dello Spirito, è quello di Silva Semadeni.
Ritratti. Conversazioni sulla vita e la fede.
Silva Semadeni, poschiavina, storica, una vita spesa in difesa dell'ambiente. Molti ricorderanno le sue iniziative contro la realizzazione dei giochi olimpici nei Grigioni, ma anche le battaglie contro l'ampliamento degli impianti idroelettrici nella regione del Bernina o ancora l'iniziativa sulle residenze secondarie. È stata per 16 anni presidente di Pro Natura. Parlamentare a Berna per due legislature nel Consiglio nazionale, Silva Semadeni ha insegnato per 30 anni a Coira, prima alle magistrali e poi nel liceo cantonale. L'ho incontrata pochi giorni fa nella capitale retica.
Se tu cercassi di collegare tutto quello che hai vissuto, il tuo impegno politico, il tuo impegno per l'ambiente, la tua attività di insegnante, c'è un tratto caratteristico, qualcosa che in un certo senso costituisce un filo rosso che attraversa tutto questo?
Io penso di sì, la ricerca nella coerenza fra quello che si pensa e quello che si fa, fra la vita personale e l'impegno per la società. Essere coerenti non è facile, però alla fine è ciò che ti dà soddisfazione, quando ti accorgi che sei stata capace di vivere quello che per te conta, questo mi dà forza anche oggi.
Allora tu dici coerenza con i tuoi principi, quali sono i tuoi principi?
Ah, sono parolone queste, principi, però per esempio la giustizia è una cosa che io sento profondamente in me, fin da piccola. C'erano cose che non riuscivo a capire, per esempio perché ci sono bambini che muoiono di fame o perché si picchiavano le mucche sull'Alpe. Io porto dentro di me questo profondo senso della giustizia che mi ha portato appunto a impegnarmi in varie cose per i più deboli, per la natura, per l'ambiente, per il clima. Cercando appunto di essere coerente in questo anche nella mia vita privata, ci tengo, diciamo, a non predicare acqua e bere vino. E in un certo senso la giustizia e accanto alla giustizia anche la ricerca della verità, che è sempre una ricerca perché la verità non si può mettere in gabbia, come diceva Giorgio Gaber. Questo forse sono i principi più importanti che mi porto dietro.
Dove hai attinto queste convinzioni? Dove è nata la tua passione, per esempio, per la giustizia o, diciamo, la tua sensibilità nei confronti dell'ingiustizia?
Penso che sia stata l'infanzia che ho vissuto a Poschiavo, dove abbiamo avuto un'educazione religiosa impegnativa. Andavamo, per esempio, alla scuola domenicale, mi ricordo, e ci raccontavano le parabole che mi facevano grandissima impressione, per esempio la parabola del buon samaritano, indimenticabile. Se c'è bisogno, bisogna aiutare indipendentemente da chi ha bisogno. E anche il figlio al prodigo che viene a casa ed è il benvenuto pur essendo andato via, non avendo fatto quello che i genitori volevano. Questi modi di affrontare la vita sono rimasti dentro di me e mi hanno portata appunto a fare delle scelte, penso, simili nella vita. Impegnarmi per chi ha bisogno mi ha portato poi a scegliere il Partito Socialista, che per la sua storia si muove in questo senso, e poi il rispetto del creato, della natura, per me è fondamentale. Io non sopportavo che si picchiassero le mucche, però non sopportavo neanche che si rovinassero le paludi o altri ambienti naturali dove c'è una grande biodiversità della quale oggi lamentiamo la perdita. Io penso che questa formazione che ho avuto, anche la vita semplice che ho vissuto a Poschiavo, l'estate sull'Alpe, l'incontro con le meraviglie della natura, con i fiori, con gli animali selvatici, con tutte queste bellezze che ci sono, hanno formato questo mio modo di pensare e di essere.
Tu hai detto: molte delle mie convinzioni sono maturate nel confronto con la Bibbia, che mi è stata trasmessa, per esempio, nella scuola domenicale, nell'insegnamento della Chiesa. Come vedi tu la Chiesa riformata oggi? Ha un messaggio da dare o è un'istituzione che si è un po' rinsecchita, forse?
Beh, io penso che ha un messaggio da dare. È un messaggio importante, è il messaggio del Vangelo, dell'amore per il prossimo, è una cosa fondamentale. Al giorno d'oggi la Chiesa è come messa un po' in un angolo, e in fondo per lei non è male che sia messa in un angolo, ma deve ritrovare la propria forza, che è quella forza che sta nel messaggio evangelico, questa forza di essere coerente con il proprio messaggio, di non perdersi in riti o in storie che non hanno niente a che vedere con il messaggio. Questo mi sembra fondamentale, questo ci si aspetta anche dalla Chiesa. Io ho sempre questa speranza che ci sia questo elemento, che se no, se non ce l'ha più la Chiesa, dov'è? E ha questa funzione di ricordarci che quello che conta è l'amore per gli altri.
Tu sei stata anche docente, hai formato delle nuove generazioni, insegnavi la storia, insegnavi la civica, insegnavi le grandi domande della vita umana. Cosa pensi tu dei giovani, i giovani che oggi provano anche a impegnarsi?
Insegnare è stata un'esperienza bellissima, confrontarsi con i giovani che sono critici, che mi ricordo che c'erano sempre delle grandi discussioni. E oggi sono contenta che i giovani, mi sembra, dopo un certo letargo degli ultimi decenni, si sono risvegliati e vanno in piazza a reclamare la protezione del clima, a reclamare un altro stile di vita più rispettoso dei poveri, degli immigrati, più rispettoso dell'ambiente, della natura. E questo grande movimento delle donne che ho vissuto l'anno scorso, con questo 500.000 di donne in piazza, io ero felice, devo dire. C'era una bellissima atmosfera sulla piazza federale a Berna e poi anche qui a Coira, e questi momenti mi danno speranza che i giovani abbiano questa volontà di formare il mondo in un modo migliore di quello che devono vivere ora, o anche di quello che potrebbe essere un loro futuro difficile dal punto di vista dell'ambiente o anche della società.
La musica di tradizione evangelica nella Svizzera italiana è nostro ospite oggi Claudio Laiso. Con lui tracceremo ogni domenica un percorso musicale che parte dai primi anni 60 per arrivare fino agli anni 80.
La musica e lo spirito con Claudio Laiso.
Dimmi la storia di Cristo, scrivila dentro al mio cuor. Grondarmi sangue provvisto, per me soffri con dolor.
Dimmi la storia di Cristo, parlami sempre d'amor, del mio perdon per acquisto.
Dimmi la storia di Cristo, cantata da Remigio e Delia Nussio. Comincia così il nostro primo appuntamento di questa rubrica curata da Claudio Laiso. Claudio Laiso che è con noi oggi in studio, benvenuto.
Grazie caro Paolo, che emozione riaprire questo capitolo della mia vita, ero un bambino.
È molto bello che tu ci metti a disposizione questo ricco patrimonio di musica cristiana prodotta dall'editrice Uomini Nuovi, che non aveva come scopo tanto quello di produrre musica, ma poi si è ritrovata a produrre musica, e tu sei stato uno dei grandi produttori di questa avventura musicale cristiana.
Sì, mi sono trovato perché ero il figlio dell'editore, e quindi Uomini Nuovi nasce da una trasmissione di Radio Risveglio, una trasmissione che era molto popolare negli anni 50, siamo all'inizio degli anni 50, una trasmissione da Radio Monte Carlo evangelica Il Mattino Presto, una trasmissione che ha raccolto molto successo. Chiaramente per i programmi servivano delle produzioni musicali.
E tu ti sei occupato proprio
no,
di questo?
Io all'inizio non mi sono occupato di questo perché ero un bambino, mentre si è preoccupato a questo lavoro fondamentalmente è stato il pastore Parli che aveva fondato Radio Risveglio, e quindi con tutti i suoi contatti a livello europeo è riuscito a collegare tutti questi musicisti, tra i quali il grande Remigio Nussio, suo paesano.
Esatto, Herman Parli, questo pastore che aveva studiato in Inghilterra, ne abbiamo accennato già la domenica scorsa, originario di Brusio, così come originario di Brusio anche Remigio Nussio, del quale ascoltiamo subito un altro brano prodotto anche questo dall'editrice Uomini Nuovi.
Mai felicità quando manca il miglior, non v'è pace, non v'è amore, carità quando manca il Salvator. Oh, che gioia nel mio cuore tutti i dì, camminando fianco a fianco con Gesù. Egli parla e dice a me, vai avanti, io son con te, presto vengo e con me verrai lassù. Grazie al Padre che Gesù mandò per me, per salvarmi peccator, il suggello ei mi diede per la fede, pace e gioia nel mio cuore. Oh, che gioia.
Bellissime sonorità, tipicamente anni 50, quelle che ci sta offrendo Remigio Nussio. Qual era in fondo lo scopo di questa produzione musicale?
Lo scopo era proprio uno scopo evangelistico, era una missione evangelica che tramite proprio la radio, e diffondeva in tre lingue, tedesco, francese, italiano, su antenne di varie emittenti all'epoca molto diffuse europee. Nel caso della lingua italiana era proprio Radio Monte Carlo.
L'editrice Uomini Nuovi stampava dei 45 giri, ma che distribuzione aveva?
Questa trasmissione radio ha avuto un successo incredibile. Queste canzoni, queste note hanno suscitato una media di 600 lettere alla settimana di ascoltatori, una trasmissione che passava al mattino prestissimo, intorno alle 6, alle 7 al mattino, perché questa missione acquistava il tempo su Radio Monte Carlo e quindi dove costava meno lo comperava. Comunque ci si alzava presto, evidentemente, e c'era un grande bisogno di spiritualità e soprattutto anche di aiuto da parte degli evangelici, perché non dobbiamo dimenticarci che gli evangelici in Italia erano perseguitati. E quindi questo bisogno era di musica e soprattutto della parola stampata, mancavano libri. Quindi l'editrice Uomini Nuovi è nata da questo fenomeno, è cominciato con un libro, La famiglia del missionario, e poi si è sviluppata un libro dopo l'altro e un disco dopo l'altro.
E proprio per questo bisogno di spiritualità nelle produzioni c'erano ovviamente canti cristiani e anche momenti di preghiera. Ne ascoltiamo subito uno bellissimo con cui si conclude questa prima pillola in compagnia di Claudio Laiso. È una preghiera di nuovo cantata da Remigio Nussio.
Aiutaci, oh Signore, a compiere il dovere, a preparar la mente al bene, al tuo volere. Resta con noi il mattino, resta con noi la sera, finché alla luce gli occhi chiudiam nella preghiera.
Ricordo che potete riascoltare i brani proposti questa mattina da Claudio Laiso, così come tutta la puntata di Tempo dello Spirito, collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
Ma soprattutto aspettiamo anche i vostri commenti. Diteci che cosa pensate della nuova versione estiva di Tempo dello Spirito.
10 parole. I comandamenti per le donne e gli uomini di oggi. A cura di Gino Driussi.
10 parole propone a partire da oggi un commento ai 10 comandamenti, così come sono contenuti nel libro biblico dell'Esodo.
Si tratta di parole che hanno orientato generazioni di credenti, ma anche parole che sono state trasgredite e tradite. Cercheremo di capire con l'aiuto di esperti e teologi quale valore abbiano ancora i comandamenti oggi e che cosa possano dire alle donne e agli uomini del nostro tempo.
Iniziamo questa mattina da un commento generale sul Decalogo, proposto da Paolo Ricca, teologo valdese, docente emerito della Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Forse qualcuno ricorderà che proprio Paolo Ricca alcuni anni fa fu scelto come consulente teologico dall'attore Roberto Benigni per il suo celebre spettacolo dedicato appunto ai 10 comandamenti.
L'importanza dei 10 comandamenti è massima da quando sono stati scritti, secondo una famosa immagine della Bibbia, dallo stesso dito di Dio. I 10 comandamenti sono l'unica cosa che, secondo la Bibbia, Dio abbia scritto lui personalmente per dire che quelle sono le parole più importanti di tutta la Bibbia. Quindi alla domanda se abbiano ancora qualcosa da dirci, rispondo sì, hanno da dirci non solo qualcosa, ma molto, non solo molto, ma tutto, tutto ciò che è necessario, anzi indispensabile sapere per impostare e vivere bene sia i nostri rapporti con Dio, sia i nostri rapporti con il prossimo. Ci si può naturalmente chiedere se 10 comandamenti non siano troppo pochi per regolare la grande complessità della vita moderna con tutte le sue innumerevoli diverse situazioni e tutte le sue variazioni. La risposta è: non sono troppo pochi e alla prova dei fatti coprono realmente tutte le possibili situazioni umane di ogni tempo, anche del nostro. Antichi come sono, i 10 comandamenti si rivelano attualissimi. Il vero problema quindi non è se abbiano qualcosa da dirci ancora oggi, ma se oggi noi abbiamo voglia di ascoltarli e prenderli sul serio. Si può dire che lo scopo dei 10 comandamenti è quello di renderci responsabili nel mondo, perché i 10 comandamenti sono sì rivolti in prima battuta ai credenti, al popolo di Dio, ma sono destinati al mondo, cioè all'umanità, che ne ha bisogno tanto quanto noi. Ma di che cosa i 10 comandamenti ci rendono responsabili nel mondo? Di due cose. Ci rendono responsabili di Dio davanti al mondo e responsabili del mondo davanti a Dio. Responsabili di Dio davanti al mondo. Non è forse un compito troppo gravoso, troppo difficile? No, non lo è. È ciò a cui ci invitano i primi 4 comandamenti che riguardano i nostri rapporti con Dio e che ci chiedono 4 cose. Avere solo Lui come Dio e quindi non considerare nulla di divino tranne Lui. Non immaginarlo, cioè non costruirlo con la nostra fantasia, con la nostra intelligenza, ma testimoniarlo, non profanare il suo nome che è santo, riposarci un giorno alla settimana per riflettere su noi stessi, entrare in noi stessi, noi che siamo sempre abituati a essere estroversi, entrare in noi stessi e chiederci, ad esempio, se stiamo vivendo secondo questi comandamenti oppure no. Con questi 4 comandamenti iniziali Dio ci affida un compito bellissimo: essere suoi testimoni nel mondo, in mezzo agli uomini, nella nostra società largamente secolarizzata. Sì, questa è la nostra prima responsabilità, ma ce n'è una seconda, alla quale ci chiamano gli altri comandamenti, quello dal 5° al 10°, che ci rendono appunto responsabili del mondo davanti a Dio, responsabili cioè di presentare a Dio un mondo nel quale i rapporti tra gli uomini siano regolati secondo questi comandamenti, un mondo in cui i vecchi, 5° comandamento, sono non solo assistiti, ma addirittura onorati, cioè trattati con onore come le persone più importanti della società, in cui non ci siano omicidi, né femminicidi, né infanticidi, in cui non si uccidano tutti gli animali che continuiamo a uccidere, in cui non ci siano furti, né da parte di ladri, né da parte di politici, né da parte di padroni di ogni genere, in cui non ci siano menzogne né nei giornali né nei tribunali né nel commercio né nelle relazioni interpersonali, in cui infine, 10° comandamento, la coscienza sia desta e svolga il suo ruolo decisivo nella nostra vita morale. Ecco, siamo responsabili di presentare a Dio un mondo così. Questa è la nostra seconda responsabilità nel mondo, creata dai 10 comandamenti. Disubbidire ai 10 comandamenti significa anzitutto trasgredirli, ma oggi molti li trasgrediscono senza neppure accorgersene, sia perché non conoscono questi comandamenti, sia perché li conoscono solo superficialmente, non li hanno approfonditi e quindi ignorano tutte le loro implicazioni, tutta la loro portata. Così oggi succede che i 10 comandamenti sono disubbiditi più da persone che non se ne rendono conto che da persone che consapevolmente non li osservano. Un'altra forma di disubbidienza molto diffusa è quella di chi considera i 10 comandamenti non come parole di Dio, che quindi hanno tutto il peso, il valore, l'autorità divina, ma come dei consigli umani, come se fossero facoltativi. Se li osservi bene, se non li osservi va bene lo stesso. Il risultato è che oggi non c'è forse nessuna legge al mondo tanto disubbidita come quella dei 10 comandamenti. Quali sono le conseguenze? Sono sotto gli occhi di tutti. Non sarebbe difficile collegare ciascuno dei mali che affliggono l'umanità contemporanea e causano innumerevoli sofferenze alla trasgressione di uno o più dei 10 comandamenti. Ma Dio ci ha dato i comandamenti perché vivessimo felici. L'osservanza dei comandamenti procura una vita lieta, serena e felice. Possiamo essere felici osservando i 10 comandamenti.
Si chiude qui la prima puntata estiva di Tempo dello Spirito. Prima di lasciarvi vogliamo ringraziare il tecnico Ivan Cincioni che ha lavorato con noi in studio alla realizzazione del programma.
Buona domenica da Paolo Tognina e Luisa Nitti. Noi torniamo fra una settimana. Non mancate!